senza saperlo. Possibile? Possibile che si può essere ciechi senza rendersene conto, inconsapevolmente ciechi? La risposta è sì, perché la Bibbia ci prospetta questa triste, tragica situazione, che però in Cristo ha rimedio. Perché anche quando la Bibbia ti presenta la situazione più drammatica, c'è sempre una speranza, perché Dio, il nostro Dio, il Dio della Bibbia, è il Dio della speranza. Leggiamo insieme questo brano in Apocalisse capitolo 3, versetti da 14 a 22, lettera alla chiesa di Laodicea. L'unica chiesa tra le sette menzionate nel libro dell'Apocalisse, nei capitoli 2 e 3, l'unica chiesa che non riceve, non incassa neanche un elogio. Soltanto rimproveri è una grande soluzione, ma neanche un complimento, un apprezzamento da parte del Signore. Così è scritto nella parola di Dio. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, dice Gesù apparso in visione all'apostolo Giovanni. All'angelo o al responsabile, al messaggero, al pastore della chiesa di Laodicea scrivi. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ciechi senza saperlo. C'è un'auto da spostare. Purtroppo, una Polo bianca, non penso che ce ne siano altre, anche per la privacy, tralascio il numero di targa, per favore, risolviamo questo problema subito. Ciechi senza saperlo. La città di Laodicea, nell'attuale Turchia, era la città più importante della regione della Frigia. La città di Laodicea era conosciuta nel mondo antico soprattutto per tre cose. Per le banche, era una città molto ricca, era una città conosciuta anche per la produzione di tessuti pregiati in lana. Una lana molto raffinata, costosissima, di colore nero. Una lana di colore nero. E poi Laodicea era conosciuta per un unguento un farmaco, sembrerebbe in forma di crema, di pomata, un collirio per gli occhi, unico nel mondo antico. A questa chiesa Gesù di che cosa parla? Di ricchezza spirituale. Nulla a che fare con le banche. Ma l'oro di Dio, quello che ha davvero valore agli occhi del Signore. A questa chiesa il Signore parla di cos'altro? Di vesti bianche con le quali Gesù avrebbe rivestito questi suoi figli per non essere nudi, per non vivere nella vergogna spirituale. A questa chiesa Gesù parla di un collirio prodotto esclusivamente da Dio per poter vedere la propria condizione spirituale, per vedere il Signore nella bellezza, nella maestà della sua essenza e per vedere anche gli altri. E io in maniera particolare voglio fare riferimento stamattina, sento di parlarvi, di questa cecità inconsapevole di cui erano affetti i laodicesi. Abbiamo letto nei versetti 17 e 18 di Apocalisse 3, tu non sai invece di essere cieco. Tu dici di vedere, ma tu non sai di essere cieco. Perciò, aggiunge Gesù, ti consiglio di comprare da me del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Signore, facci vedere questa mattina. Vogliamo vederti, vogliamo vederci, vogliamo vedere come tu vedi le cose, le situazioni e le persone. Nella Bibbia ci sono due forme di cecità spirituale. Una prima forma di cecità spirituale che riguarda i non credenti in Cristo. E una forma di cecità spirituale che invece riguarda chi ha già creduto in Cristo, chi già è stato salvato dal Signore. Sulla prima forma di cecità spirituale, quella dei non convertiti, voglio citare il libro degli Atti, quando Gesù, che era apparso sulla via di Damasco a Saulo, dice: io, ti mando da questo popolo, il popolo ebraico, dalle nazioni, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e che ricevano per fede, la fede in me, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Gesù aveva chiamato Saulo, l'aveva stabilito, perché andasse dagli ebrei alle nazioni per predicare questo messaggio di guarigione spirituale. Perché attraverso il messaggio di Cristo, il Vangelo, gli occhi di tanti si sarebbero potuti aprire sulla propria condizione spirituale e sulla bellezza della grazia di Dio in Cristo Gesù. C'è però anche una cecità spirituale di cui parla Gesù ai Laodicesi e di cui parla anche l'apostolo Pietro, seconda Pietro 1:9. Ma coloro che non hanno, colui che non ha queste cose, cosa? Le virtù cristiane, le qualità spirituali che Dio ci dona in Cristo e che è nostro dovere coltivare giorno dopo giorno. Chi non ha queste cose, queste qualità, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai propri vecchi peccati. Ripeto, 2 Pietro 1:9. Per i credenti citare la Bibbia è come per un giurista citare la legge, la Costituzione. Così dice la parola di Dio. C'è una diagnosi che Gesù fa in questa lettera. La malattia in atto è una disfunzione, è un disturbo dell'anima, dello spirito. Qual è la diagnosi di Gesù? Una cecità appunto inconsapevole. Sai cosa mi ha fatto pensare questa condizione spirituale dei Laodicesi? Tu non sai di essere cieco. dice Dio a quel pastore e a quella comunità. Tu non sai di essere cieco, perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro per ungerti gli occhi e poter vedere. Cecità inconsapevole, penso a quei tumori asintomatici. Qualcuno viene a mancare, qualcuno muore. Ma perché? Cos'è successo? C'era una malattia che covava, senza che neanche la persona stessa se ne rendesse conto, senza che i familiari se ne rendessero conto. Così ci sono malattie silenti dal punto di vista spirituale. Non è detto che se io penso di stare bene spiritualmente, io sto veramente bene spiritualmente. Non è detto. Signore, aprici gli occhi questa mattina. Aprici gli occhi, Signore. È una cecità che, per quello che io comprendo, doveva essere stata graduale. Non si può diventare ciechi da un giorno all'altro e non accorgersene, non rendersene conto. Così io penso che i laodicesi, a partire dal proprio messaggero spirituale, dal proprio responsabile, dal proprio pastore, io penso che nel tempo questi servitori di Dio, questi credenti in Cristo, avevano cominciato a perdere diottria, a perdere, come dire, gradazione, a non vedere più, fino a diventare spiritualmente ciechi. Un po' come l'acqua. L'acqua non diventa da bollente a tiepida in pochi attimi. L'altro esempio che fa il Signore. Un po' come l'infelicità. La vera infelicità. Non è questione di secondi. Un po' come la povertà. Generalmente non è questione di ore. Sì, ci si può impoverire improvvisamente, però generalmente tu cadi nella povertà. Cominci a vivere una certa privazione economica, e così è spiritualmente, un po' come appunto non solo la povertà e la miseria, ma la nudità, come dice Gesù, tu sei nudo e non te ne rendi conto spiritualmente, non hai nulla, ma pensi di avere tutto. Una cecità che poi diventa totale. I laodicesi non vedevano minimamente la propria condizione, non vedevano dove era stato messo Gesù. Gesù era fuori. Ma è normale questa cosa in una chiesa che si possa definire cristiana? Ma ci pensi quanto questo quadro sia paradossale, pazzesco? Noi amiamo evangelizzare e dire ai nostri amici: guarda che Cristo sta bussando alla porta del tuo cuore, aprigli, credi in Lui, confessa il bisogno che hai di Cristo e Lui verrà ad abitare nella tua vita, verrà a trasferirsi nel tuo cuore. Amiamo dirlo alle persone, diciamo, esterne rispetto alla comunità, è vero o no? Ma la Chiesa dovrebbe amare, a partire da me, dire a se stessa, dire a noi stessi: ma dov'è Cristo? Dov'è il Signore nella mia vita? Dov'è la presenza del Signore nelle nostre cose? Dov'è quell'affermarsi della parola di Dio nella nostra vita concretamente? Dov'è la nostra ubbidienza alla volontà di Dio? Signore, dacci la vista spirituale. Signore, aiutaci a vedere. C'è una diagnosi che Gesù fa, ma c'è poi, grazie a Dio, una terapia. E secondo le finalità che si propone la terapia, una terapia può essere sintomatica quando combatti i sintomi di una malattia, oppure causale quando la terapia combatte direttamente la causa, l'origine. La terapia divina è causale. Signore guarda alla causa. Cos'è che ha prodotto una certa situazione, condizione negativa a livello spirituale? E Gesù propone un collirio da acquistare. Un collirio che ha un valore, ha un prezzo, ma è offerto gratuitamente dal Signore. Questo collirio ci dà l'idea dell'azione della parola di Dio, dell'azione dello Spirito Santo nella vita di chi riceve la parola di Dio, la vuol vivere e mettere in pratica. Signore, donaci ancora questo tuo collirio. Ha un valore, ha un prezzo immenso, ma Cristo è morto per donarci gratuitamente la salvezza e ogni rimedio per la nostra anima. Un collirio da applicare. A che serve il farmaco se non lo usi? A che serve la terapia se non la segui? Come? Cosa dovevano fare questi credenti della città, della ricca, prospera città di Laodicea? Gesù chiama questi suoi figli ad avere zelo. Che cos'è lo zelo? È il desiderio spirituale. È il fuoco interiore che Dio in noi produce. È quell'entusiasmo che viene dallo Spirito Santo di ascoltare la voce di Dio. E poi ravvedimento, quindi la volontà ferma di cambiare e di lasciare che Dio trasformi ancora la nostra vita secondo la sua grazia, secondo la sua volontà, i suoi propositi. E poi un'apertura al Signore. Gesù che dice: io sto alla porta e busso. C'è una bellissima idea di relazione che Dio vuole avere con noi. Dio bussa, Dio vuole entrare. Questo cenare è un'idea, è una metafora di condivisione, di tempo di qualità trascorso insieme, di priorità che diamo a Dio. Dio che continua a bussare alla porta del tuo cuore, della nostra chiesa, di ogni chiesa. Signore dice: se tu mi apri, questa porta evidentemente ha una mania soltanto all'interno. Così Dio ha voluto. Emblema della nostra volontà, del nostro libero arbitrio. Se tu apri, dice Gesù, io entro, mi fermo, ceno con te, tu con me, reciprocità, comunione. Signore, io voglio vivere con te. Dove sei nella mia vita, Signore? O meglio, dovrei cominciare da un'altra domanda. Signore, dove sono io rispetto ai tuoi piani, alla tua volontà, ai tuoi desideri? Dove sono io, Signore? Dove si colloca la nostra chiesa, Signore? In base alla tua volontà, alla tua parola, alla missione che tu hai affidato alla nostra comunità. Un collirio per vedere, il collirio di Dio. Sembrerebbe riferimento alla polvere frigia, prima non l'ho detto, di cui ha parlato persino Galeno. Conosci Galeno? Ne hai sentito parlare? Questo grande medico dell'antichità. Un prodotto esportato in tutto il bacino del Mediterraneo. Tutti lo cercavano, tutti lo ordinavano online per risolvere i problemi di vista, problemi oculari. Questa mattina gratuitamente il Signore ti parla del suo collirio. Puoi averlo subito. Accogli il Signore. Lascia che la sua parola penetri in te. Spargiti, applica la parola di Dio sui tuoi occhi e vedrai. E vedrai. Ma io non mi voglio sporcare. Io non mi voglio pasticciare la faccia. Quante volte noi ci opponiamo ai rimedi di Dio. Applica il collirio di Dio questa mattina e vedrai, e vedrai. A quante persone il Signore, quando era qui sulla terra, ha dato la vista, ma a molte più persone il Signore vuole continuare a dare la vista spirituale. Dio può illuminare gli occhi del nostro cuore, lo dice Efesini 1:18, Dio illumini gli occhi del vostro cuore. Il disarmante messaggio di Gesù a questa chiesa di Laodicea era: chiesa, tu sei cieca e non te ne rendi conto. Il messaggio di Cristo a questa chiesa era: pastore, tu non vedi. Spirito Santo, illuminaci. Abbiamo bisogno di vederti, Signore, di vederci, di vedere chiaramente. Abbiamo bisogno di essere rivestiti da Cristo. Abbiamo bisogno di essere arricchiti dal Signore. Ricorda Laodicea, città di banche, Laodicea, città della lana. Ma ti voglio dire un'altra cosa, molti di voi lo sanno sull'Laodicea. Ma perché questo esempio dell'acqua tiepida? Perché questo esempio? Perché proprio la chiesa di Laodicea? Come sempre il Signore è efficace quando parla. Laodicea aveva problemi di approvvigionamento idrico, aveva problemi di avere l'acqua potabile in città. E il problema era stato risolto con un acquedotto sotterraneo che portava l'acqua dalla vicina Ierapoli, che era una città termale a qualche chilometro da Laodicea. Una città termale, città dall'acqua bollente. E nel tragitto, attraversando le condutture, l'acqua termale arrivava a Laodicea tiepida. Colosse aveva le acque sorgive, le acque di montagna, l'acqua fresca. Ierapoli aveva l'acqua termale. Laodicea stava in mezzo e doveva accontentarsi di quest'acqua che quando veniva assaggiata dai viaggiatori non abituati, perché chi beve l'acqua tiepida? Conosciuto qualcuno, rispetto, ma non capisco, che beve acqua tiepida. Ma i viaggiatori, quando assaggiavano l'acqua di Laodicea, la sputavano. Perché o bevi caldo o bevi freddo. Quanta stranezza spirituale c'è nella vita di chi vive una tiepidezza della fede. E il Signore dice paradossalmente, Gesù dice paradossalmente a questi credenti: sarebbe meglio se tu fossi bollente spiritualmente, pieno di fuoco spirituale, pieno di Spirito Santo, d'amore per Gesù, per la sua parola, per la missione, per l'evangelizzazione, per il servizio a Dio. Se tu fossi fervente, bollente spiritualmente, come le acque termali. Oh, se tu fossi freddo, chi è il freddo spirituale? La persona a cui non interessa niente. Le persone disinteressate, distaccate, che in chiesa non vengono mai, che non leggono mai la Bibbia. Ma il grosso problema, percepisco dalla parola di Dio, il grosso problema nostro è quando accettiamo una condizione di tiepidezza spirituale. Prego ogni tanto. Se pregassi sempre, sarei fervente. Se non pregassi mai, sarei freddo davanti a Dio. Invece no, a volte manteniamo questo nostro status per non perdere la faccia davanti alla Chiesa e a partire dalla nostra famiglia. Prego ogni tanto. Leggo la Bibbia a giorni alterni. Vado in chiesa quando c'ho tempo. Servo il Signore quando non ho niente di meglio da fare secondo i miei progetti. Sei tiepido, sei tiepida. Il Signore non mi può sopportare se io sono tiepido. Sono roba da sputare come le acque tiepide disponibili a Laodicea. Ma un problema, credo, ugualmente grave nella chiesa di Laodicea, oltre alla tiepidezza spirituale, insieme ad essa, forse il problema in assoluto più grande, tolgo il forse, Perché da quel poco che ho capito della Bibbia, la superbia, l'arroganza è un gravissimo peccato agli occhi del Signore. Ti ricordi chi ha peccato per primo di arroganza e di superbia? L'angelo ribelle. Poi conosciuto come diavolo, Satana. Voleva essere come Dio. Si sentiva superiore rispetto agli altri. E questo era il grave vizio, il grave peccato, il gravissimo tratto spirituale nella chiesa di Laodicea. Tu dici, sono ricco spiritualmente, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente, ma non sai di essere povero, miserabile, cieco, nudo e neanche tiepido. Questa chiesa di Laodicea era molto fiera di sé, la chiesa più ricca tra le sette località nominate in Apocalisse. Io non ho bisogno di niente. Ho letto una volta un importante particolare storico che nel 60 d.C., quindi circa 35 anni prima che Gesù chiedesse all'Apostolo Giovanni di scrivere queste lettere alla Chiesa, alle chiese, tra cui la lettera di Laodicea, circa 30-35 anni prima, sai cosa era successo? A seguito di un devastante terremoto nel territorio, nella regione di Laodicea, la città era stata distrutta dal sisma. Il Senato di Roma, potremmo dire oggi il governo, aveva predisposto degli aiuti per Laodicea. Sai come avevano risposto le autorità cittadine laodicesi? Ce la facciamo da soli. Non abbiamo bisogno di niente. La chiesa di Laodicea era diventata spiritualmente aristocratica come gli abitanti. Sento forte di dire a me stesso e a te, chiesa, è la chiesa del Signore che deve condizionare il resto della società. Non siamo noi a dover essere condizionati da quanti ci circondano, a partire dall'umiltà. Vogliamo avere l'umiltà di Cristo Gesù. Non ci vogliamo vergognare di dire, Signore, io ho bisogno di te. Signore, io senza di te non sono niente, non posso fare nulla. Signore, liberaci, perdonaci da questa penosa, riprovevole, vergognosa aristocrazia spirituale, forma di imborghesimento spirituale. E sai che per tanti studiosi della Bibbia Laodicea è un ritratto della Chiesa occidentale dei nostri tempi. Siamo noi, sono io, Laodicea sei tu. Dove abbiamo messo il Signore? Abbiamo mezzi senza precedenti, abbiamo opportunità senza precedenti, abbiamo un livello di benessere senza precedenti. Ma Gesù dov'è? Gesù dov'è? Nella mia vita, nella tua vita, nella tua settimana, nella nostra chiesa, nelle nostre attività, dove abbiamo messo il Signore? Signore, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te, Signore. Più che mai. Come si presenta Gesù? Come l'Amen. Cristo è la parola vivente di Dio. Il Signore non sbaglia. Parlandoci così, parlando 2000 anni fa circa questa chiesa in quel modo, parlando a te oggi in questa maniera, il Signore non sbaglia. Dagli ragione. Dai ragione al Signore. Egli è l'Amen. Egli è il sì assoluto nella mia e nella tua vita. È colui che parla senza timore di essere smentito, perché abbiamo letto che Gesù è il testimone fedele e veritiero. Fidati del Signore. Non fare l'errore di dare torto al Signore per affermare la tua propria giustizia. presunta, falsa, ingannevole giustizia. Cristo è il principio della creazione di Dio, e chi nega la divinità di Cristo ha pensato che qui si stia affermando, si sia affermato che il Figlio di Dio sia stato creato. Ma il principio della creazione di Dio significa che Cristo è l'iniziatore di ogni cosa. Nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, leggiamo che Cristo è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. In Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Qui c'è una gerarchia angelica. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Il Figlio di Dio non è una creatura. Egli è creatore. È l'iniziatore, è il principio attivo, è l'origine di ogni cosa che Dio ha creato. Tutto è stato creato in, per mezzo di Cristo Gesù e in vista di Lui. Amen. Come conclude Gesù? Come conclude il Signore? Una promessa di vittoria per sedere insieme a Cristo sul suo trono, come Cristo ha vinto e si è messo a sedere legittimamente con il Padre suo e Padre nostro sul suo trono. La conclusione di ognuna di queste sette lettere dell'Apocalisse è uguale. Conserviamo nel cuore anche questa conclusione divina. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E lo Spirito Santo parla principalmente, soprattutto attraverso la Bibbia, la parola del Signore, alla quale io per primo, ma tutti insieme, vogliamo sottometterci. C'è un rischio anche oggi di porre la Bibbia, la parola di Dio, a un livello sottostante rispetto alle nostre idee, ai nostri pensieri, a io penso che, mi converrebbe fare così, ho pensato che. Vogliamo porre la parola di Dio al di sopra di tutti quanti noi. Amen. Chi ha orecchio ascolti quello che lo Spirito Santo dice alle chiese, alla mia vita, alla nostra chiesa, a te oggi. Ci alziamo in piedi. Gloria a Dio.